Buongiorno amici del Radio Blackout, amiche, amigos, todo el mundo. Che onore e che bellezza essere un'altra volta seduta nelle frequenze della libera stanzetta di Radio Blackout. E niente, siamo tornati con un po' di informazione calda, caldissima della Colombia. Non lo so in che punto ci eravamo lasciati in questo racconto storico, e comunque avevamo arrivato, penso, proprio al presente continuo della tragedia amarillo, azul y rojo. E quindi devo dire che in questi mesi sono successi parecchi casini, e io sempre appoggiando l'idea che per capire bene una storia bisogna sapere tutta la storia e le radici, ho fatto una sorta di riassunto su cosa è la forza militare in Colombia. Perché la forza militare in Colombia è un attore importantissimo nel conflitto che viviamo da quasi 50 anni.
E a questo proposito ricordiamo che su www.radioblackout.org potete trovare i podcast delle puntate precedenti con tutti i racconti storici dalla Colombia di Maria.
E così, cari tutti, cominciamo per una piccola numerilizzazione, se si può dire, non so come si dice, però numeri per concretizzare un po' le idee. Quante vittime ci sono state in Colombia negli ultimi 20 anni a mani dell'abuso della forza militare? Il numero è scalofrio, sono 8 milioni di vittime in Colombia, entre paramilitari, guerriglieri, militari. Tutta una combinazione comunque strambottica, però per dire, sì, 8 milioni di vittime, tantissimi sono vittime appunto di una forza che è legale, che viene vestita con un uniforme ufficiale e che ha tutto il diritto di fare tutto a questo casino. Noi a questi poliziotti gli abbiamo designato un nome che è un po' condescendente, quindi a questi militari che hanno ammazzato tutte queste persone, che sono praticamente tutti i militari colombiani, li chiamiamo le mele putrefatte. E con questo lasciamo un spazio per il respiro, perché lo che viene è un po' spaventoso. Come la storia è parecchio lunga, parliamo del secolo XX, del 1980 in poi. Si parla di una guerra sporca in Colombia. Questa guerra sporca ha dei fattori importanti, c'è una carga ideologica chiaramente, che è una sorta di fumo molto denso, in cui non si capisce chi ha che ideologia, come siamo messi, però carga ideologica. Tutti possiamo capire che è tipo, ognuno ha la sua opinione politica, ideologica, e si incontra in Colombia tristemente col fuoco. C'è la carga politica, e c'è indubbiamente, come in tutto, una sorta di lotta per il potere e una sorta di eterna confrontazione per questo, no? Allora, come organizzare questo così ci seguiamo bene? Le forze militari in Colombia è stata organizzata, diciamo, dagli anni Ottanta in una maniera un po' questionabile, perché cosa succede? Come avevamo parlato precedentemente, dagli anni Ottanta in poi in Colombia, con tutta questa sorta di americanismo, guerra contro il narcotraffico, eccetera, è stato alienata, subvenzionata dal governo americano e dal governo israeliano, una cosa che veramente fa paura fino all'osso. Quindi in Colombia si espande durante epoche un po' più rivoluzionarie l'idea dell'nemico interno, no? Nel mondo in generale si divide la politica entre il comunismo e il capitalismo, e si crede che nei paesi internamente la ideologia, diciamo, comunista deve venire soppressa, perché è la causante dei cancri della umanità e le cose più brutte. Cosa succede? Appunto, in Colombia si crea tutto un squadron di forza militare subvenzionato da soldi americani e con delle armi anche patrocinate da questo governo. In questo periodo specialmente vengono assassinati e spariti centinaia di colombiani che unicamente difendevano una posizione leggeramente diversa, no? Non doveva essere per forza comunista, però ovviamente nel sacco del comunismo sono rodate tutte le teste che non facevano parte di questa sorta di fascismo legale, diciamo. My spirit stays strong. There are days I rise and fear, but I must carry on. Oh Lord, where have our days gone? E così, ragazzi, in Colombia ufficialmente dal 78 ogni mobilizzazione sociale viene silenziata. Dopo il 78 si vivono tipo 3 anni, diciamo, di un stato d'eccezione. Cosa vuol dire? Sono 3 anni di una sorta di dittatura militare in cui tutto era uno stato di allarma, no? Perché era un po' evidente che la gente era stanca, la gente ha cominciato a mobilizzarsi, si crea istantaneamente un stato d'eccezione per 3 anni, che è una cosa devastante, come vivere per 3 anni l'estato che abbiamo vissuto nel coronavirus, per dire una cosa, perché è proprio, infatti, con il coronavirus penso che tutti lo abbiamo notato, si vede molto bene le politiche che applica ogni paese, e le politiche che abbiamo vissuto paesi come Italia o come Colombia sono praticamente un stato d'emergenza di guerra più che una pandemia, no? Tutto si militarizza, eccetera, eccetera, e a questo dice tanto di come sta gestito un paese, è a questo lo che ci dice come sta andando tutto, anche se stiamo parlando di un virus e non di una guerra contro un nemico tipo straniero o civile, come lo volete chiamare. Comunque sia, dal 78 in poi in Colombia si legalizza i partiti comunisti e si distrugge assolutamente l'opposizione. Negli anni 80 questa guerra sucia, diciamo, viene saldata con più di 400 leader, no, anzi, signori, sto dicendo una cavolata, più di 4.000 leader assassinati nel periodo di questo anno della UP. Fanno sparire il movimento a luchar, che era un movimento anche contrapproposta, non estremamente comunista, non estremamente rosso, però ovviamente con delle tendenze di sinistra ben chiare. Anche a questo molto campesino viene eliminato, no? 3.100 sindicalisti sono assassinate, 3.100 sindicalisti, ragazzi, in un periodo di 3 anni. E boh, questo tutto succede solo perché c'è la gente che è semplicemente stanca di un Stato di destra, perché in realtà purtroppo in Colombia non lo possiamo nemmeno chiamare un Stato fascista, non appartiene proprio, diciamo, alla nostra filosofia linguistica, per dirlo di alguna maniera, no? La storia in questo periodo diventa proprio tipo il cimento di quello che viviamo anche in tempi presenti. Cosa succede negli anni 90? Come avevamo già detto nelle puntate precedenti, diciamo, interviene l'attore del narcotraffico, no? C'è il narcotraffico, ci sono una forza paramilitare fortissima, c'è una quantità di, diciamo, disintegrazione della popolazione, dello Stato, e così in realtà succede che a questo momento la polizia comincia a perdere un po' colpi, anche la forza militare, e entre corruzione e anche una chiara mancanza di direzione governamentale, che anche a questo l'avevamo parlato precedentemente, succede che ci sono posti dove arriva forse la forza militare ma non c'è l'Stato, o viceversa, non c'è l'Stato, c'è l'Stato ma non c'è la forza militare, e quindi si crea totalmente una sorta di sbilancio entre tutte le parti. Un po' di respiro per tutti. So go ahead, make yourself a song. Make a kind of phone, everybody gonna know. You got yourself a diddly bow. Diddly bow, diddly bow, all the time. Oh, I'm never gonna have a good time. Diddly bow, diddly bow, all the time. Gonna have a good time. Come on now. Drop a beat. We only want the things you can go around. The only good thing you've ever known. E quindi così, appunto, arriviamo in una sorta di descontrol totale in cui, boh, c'è la lotta della FARC, la lotta militare, la lotta politica, e a questo in realtà si fermenta quello che abbiamo parlato, che sia forse veramente l'enemico più pericoloso della Colombia, che è la forza paramilitare. Cosa succede? Che in questo punto, come tutto è molto instabile, e come sicuramente già tutti i nostri presidenti vengono da una tendenza, diciamo, d'estrema destra, di proteggere le loro terre pagando gente per proprio assassinare, controllare territori, eccetera. Ok, paramilitarismo. Se si coce una sorta di collaborazione tra paramilitari e militari, che è una cosa, ragazzi, proprio è l'imperio contrattacca, una roba orribile, proprio sì, già non ci bastava con dei militari assassini, che ci siano le forze paramilitari nascoste dentro e dietro le politiche colombiane, è proprio incommensurabilmente spaventoso. Così l'esercito, ad esempio, apre un po' la strada para che a questo gruppo armato, diciamo, solvente l'ordine pubblico. E così, ad esempio, in Colombia, a questo periodo, si scopre che paramilitari e militari fanno dei forni per bruciare gente, dei crematori nel sud di Colombia, che era l'area, diciamo, più rossa in quel momento, e si crea una sorta di forno crematorio, come nella seconda guerra mondiale, qui, no? Era la stessa cosa. Quindi Potete capire che è veramente spaventoso pensare che in Colombia è minimo da 20-30 anni che stiamo vivendo a questo tipo di struttura social-politica e che nessuno sta facendo una sorta di incapie in questo. In questa sorta di organizzazione ci sono due cerebri molto importanti. Uno è José Miguel Narváez, che oggigiorno cammina per le strade, assistente politico, tipo amico dei senatori del Centro Democratico, e lui continua a fare le sue professioni dentro della nostra politica. E il rito Alesso del Rio, che è un paramilitare uniformato, che questo non si fa vedere, però è un cerebro. Parlare di questi due personaggi richiede due ore, penso, di denuncia, che forse è anche molto complesso da affrontare, però vi lascio questi due nomi, se volete andare a cercare potete comodamente consultare in Google le meraviglie da questi due pinchi e cerebro tipo del paramilitarismo. Allora, arriva dopo queste instabilità una sorta di plan di ristrutturazione della forza militare. Nel 98 si riprendono territori che erano guerriglieri, come Mitú. E cosa succede? In questo momento si perfeziona, diciamo, il corpo militare, è proprio il mostro che sarà l'oppressore potente della Colombia da adesso in poi, di una maniera un po' più legale, strutturata, anche con la forza paramilitare un po' dietro a mettere la mano nera in caso che manchi. Cosa succede?
E a proposito di questo, scusami se interrompo, le forze paramilitari sono state assorbite in questo momento dalle forze militari oppure rimangono comunque come seconda opzione un po' più oscura?
Sono sempre una seconda opzione, diciamo, un po' più scura. Sono sempre in teoria, e anche perché diciamo anche nel margine di ordine anche democratico internazionale sarebbe assurdo tipo che ufficialmente si contenga un gruppo così di orribile e sanguinaccio come le forze paramilitari colombiane dentro di un stato. Lo che succede in realtà è che queste persone comunque continuano a attuare di maniera libera e con totale impunità in Colombia, sinceramente, e a questo punto vedere la linea tra militare e paramilitare è molto difficile, nel senso che vi metto un esempio molto banale, però che è una realtà in Colombia. Tu stai in un parco, nel posto sbagliato, nella città sbagliata, fumandoti un canone, e arriva un personaggio vestito con un costume militare, e tu sinceramente non potresti sapere se è un militare o un paramilitare fino a che non ti butta in faccia una pistola e ti ammazza per hippie, diciamo. Quindi diciamo che la linea è molto fina in la realtà del giorno a giorno, e poi ovviamente ufficialmente non può essere una cosa dichiarata, e il giorno che succeda così, ragazzi, proprio ciao. La Colombia sicuramente diventa una dittatura molto seria. Siamo al limite, diciamo. E così, ragazzi, come dicevo, arriva una perfezione di diciamo il training militare colombiano. Cosa succede? Appunto, continua de maniera molto acerrima e perfetta questa sorta di training militare colombiano a parte delle forze americane e forze speciali israeli. Si fa una cosa che forse è quello che fa proprio desbordare questa situazione, e è che aumentano le troppe in maniera scommisurata. Cosa fanno? Prendono tutti i ragazzetti tipo giovani colombiani senza nessun ricorso e dicono: tu diventi militare, ti diamo un stipendio minimo e ti metti a questo e vai a ammazzare in giro, praticamente. E potete capire che in un paese terzermondista come la Colombia, proponere alla popolazione una soluzione del genere è tremendo. Non solo stiamo parlando di gente che veramente magari con uno stipendio minimo colombiano mantiene tutta la sua famiglia, però è tipo praticamente convincere a uno che deve scegliere di essere un poliziotto, ammazzare gente, utilizzare questa forza brutta contro la popolazione per poter dare da mangiare a tutta la sua famiglia. Ed è veramente mettere contro la spada e la parete una grande frazione della popolazione.
Sì, è la fase definitiva del ricatto del lavoro.
Esattamente. E quindi diciamo che si aggiungono in un periodo molto corto tipo mille teste di persone povere a questa forza poliziaca. E poi c'era una frase bellissima durante il Plan Colombia che l'ho già spiegato nella puntata precedente, potete sentirlo, però la frase dice tutto, dice: los gringos ponen las armas y Colombia pone los muertos. Gli americani mettono l'armamento e Colombia mette i morti. Quindi c'era un po' di, appunto, questo appoggio americano, armi, training, però i morti li mettevamo noi, chiaramente. Allora, cosa succede? 2002-2003, siamo arrivati a un presente molto vicino, no? C'è l'Operazione Libertad 1, in cui si caccia via la guerriglia. E come aveva spiegato già, questo succede nel marco di una sorta di trattato di pace. Quindi, mentre i capi delle guerriglie stavano firmando un trattato di pace in un tavolo, alla stessa volta stavano inviando militari nei loro campamenti a pulire tutto, proprio una trampola molto molto sporca. Poi si crea una strategia di contenzione in cui si sacca tutta la guerriglia dei centri di produzione, di produzione materica, eccetera eccetera, dove ci sono i soldi, diciamo, e lì parte una era moderna in la che si crea questa sorta di turismo internazionale della Colombia. Quindi si presenta Colombia come un posto libero nel che già non c'è guerriglia, che si può viaggiare, c'è una campagna famosissima, Vive Colombia, viaja por ella, e di là in poi diciamo che, secondo lo che si può capire, si entra un po' nell'era moderna della Colombia, che dopo il coronavirus, diciamo, sia un po' sbilanciato. Botto un paio di dati curiosi, no? Curiosissimi. 2007 al 2008, quindi ieri, ragazzi, c'è ancora di più presenza di questa assistenza americana e israeliana nelle forze militari, no? Se crea una sorta di pianificazione di contenzione della guerriglia, come si fa in realtà in Israele contro i paesi che loro ritengono nemici, no? E quindi si identificano le teste, tipo che sono quelle teste valiose da appendere nel muro, no? E a queste persone vengono perseguite, e si assassinano, si catturano. E come lo fa, appunto, l'esercito israeliano in Gaza? si crea un target a cui vai con tutte le tue forze, proprio spionaggio, eccetera, eccetera. In Colombia a questo ha diventato proprio una caccia che era anche molto mediatica, perché a questo rinforzava questa visione anche straniera, tipo stiamo cacciando via l'nemico, a quelli che non vi fanno viaggiare in Colombia, a quelli che assassinano la gente. Certo, ma lo che non raccontano è che gli assassini anche sono loro, no? Della gente comune, del popolo colombiano. Poi si stappano delle padelle proprio putrefatte, e a questo lo abbiamo parlato anche nelle puntate precedenti, però questo è un episodio molto importante della forza militare proprio oscura colombiana, e è il caso dei falsi positivi, come avevamo parlato prima, che per chi non lo ricorda era una cosa che era uscita alla luce dopo che si era creata in questo periodo una sorta di come dire, si incentivava ai militari, senza importare quale fosse il loro rango, a trovare dei guerriglieri, e ogni volta che ammazzavano un guerrigliero gli si dava un premio, più vacanze, più soldi, una roba proprio orrenda che ha creato allora un stato di scontrollo totale, in cui i militari, ovviamente persone anche molto molto povere, andavano a ammazzare gente random dappertutto in Colombia, li vestivano dei guerriglieri e li davano per positivi. Tremendo. Fino a che a questo appunto non è successo in un quartiere di Bogotà, dove, come vi raccontavo prima, sono spariti dei ragazzi, sono trovati all'altro lato della Colombia vestiti di guerriglieri qualche giorno dopo, e le madri di queste persone hanno detto no, questo non può rimanere così. Questo è già da un po' che succede, e a queste madri anche adesso durante il coronavirus sono usciti dei comunicati da loro, perché a questa questione qui non si è mai risolto veramente, no? Stiamo tutti aspettando. Da questo ne approfondiremo in futuro, perché ci sono delle persone che lavorano in un'organizzazione che invito a tutti fervilmente che andate a guardare, una ONG che si chiama Temblores, come Tremlori, Tremori però in spagnolo, temblores.org. Potete seguire sui social, e loro secondo me stanno facendo veramente il fronte vero contro queste situazioni e in tutto quello che si è incatenato dal 9 settembre in poi in Colombia, dove arriveremo adesso de maniera timida per approfondire nella prossima puntata. Sono quelli che veramente stanno difendendo la situazione proprio con le unghie. In a way I don't know why you wanna listen what I got to say it all. Don't you got nothing better to do? Don't you got nothing better to do? Don't you got nothing better to do? From another time, listen to a man 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 from another time. E adesso ragazzi, avendo fatto una sorta di punto storico, vi do dei numeri per capirci, e poi ci troveremo in una prossima puntata a approfondire sul presente continuo della Colombia. Numeri precisi per farci due idee. Parliamo di Pinochet versus la Colombia uribista o paramilitare. Stiamo parlando di una dittatura contro un Stato democratico, no? E la dittatura di Pinochet, che sono stati 17 anni di dittatura, sono morti 3.200 persone, ok? E la dittatura democratica della Colombia uribista sono morte 4.000 persone in 8 anni. 4.000 persone in 8 anni. E a questo, ragazzi, non è considerato una dittatura. Questo è pericoloso, ed è la ragione perché sono qui. Perché dobbiamo capire anche tutti quanti perché non è possibile che nel 2020 le persone di una cultura anche simile alla nostra, perché stiamo parlando comunque di un paese praticamente occidentale, in cui c'è una lingua che è l'espagnolo, che è tipo una delle lingue più parlate nel mondo, con una religione cattolica pure, con tutti questi fattori, non si sappia che appunto in 8 anni hanno ammazzato in Colombia 4.000 persone. In una dittatura che è famosa, repudiata, schifata, sono morte 3.200 in 17 anni. Quindi questa cosa, secondo me, è un punto di riflessione che dobbiamo capire un attimino tutti e fare un piccolo incapié nella storia colombiana. That is all. Here come. La pagina di temblores.org leggo un pochettino dei numeri giusto per farci un'idea. Allora, tra il 2017 e il 2019 ci sono stati 639 omicidi commessi presuntamente per la forza pubblica. 639 sono tanti. Andiamo avanti. Entre il... Dove siamo? Ok, per i servizi di intelligenza colombiana ci sono stati in teoria 22 omicidi entre il 2017 e il 2019. Da questi 639, 289 sono stati omicidi della polizia e 328 della forza militare. Questa è l'unione delle tre parti dello che conforma appunto la forza militare colombiana. E sono numeri molto importanti. Adesso stavo leggendo altra cosa che è molto importante anche per le puntate che arriveranno in futuro e le anche interview che spero che arrivano in futuro. Però stiamo anche affrontando il tema della comunità trans in Colombia, che è una comunità molto estensa, molto rispettata in realtà tra noi civili, però è molto repudiata dalle forze militari. Allora, facciamo nomi: Luisa Valentina Rincón, 28 anni, in Mocoa Putumayo; Alejandra Monocuco, 39 anni, in Bogotà; Arianna Barros Ojeda, in Santa Marta Magdalena; Brandi Carolina Brown, 30 anni, Barranquilla; Elin Catalina, 21 anni, a Medellín; Matteo Lopez, 25 anni a Circassia, quindi io, e Chantal Scalona, 19 anni in Medellin. Tutte persone assassinate dalle forze militari colombiane per essere pertenenti della comunità trans. A questo negli ultimi 2 anni. Stiamo affrontando veramente un stato d'emergenza. Invito veramente a che tutti quanti, come lo dicevo anche nelle puntate precedenti, facciamo un punto di riflessione su questo, non perché dovete per forza sentirvi coinvolti in questa lotta colombiana, però perché in realtà